Durante lo zarismo i diritti nazionali erano negati, così come nelle società autocratiche europee allo stesso modo erano negati. Però i moti dei paesi europei portarono alla ribalta la questione nazionale e alla negazione, portata avanti dalle aristocrazie al potere, subentrò dopo il rovesciamento determinatosi o per via rivoluzionaria o gradualmente, a questo rovesciamento subentrò il liberale riconoscimento dei diritti delle nazioni. In Russia, invece, il rovesciamento dello zarismo non corrisponde analogamente al liberale riconoscimento dei diritti delle nazioni, ma in modo diverso. Nel paese sotto il controllo bolscevico si ripropone una simile negazione. Infatti, i bolscevichi ritenevano negativa l'autonomia nazionale perché essa lega un popolo alle sue tradizioni e alla sua cultura, mentre invece era necessaria una cultura superiore comune in tutti i paesi, che si riconducesse a un filone comune, a un minimo comune denominatore, ossia il socialismo. Quindi il bolscevismo rigetta principi basilari dell'idea, dell'identità accettati in Europa. L'idea intesa come cultura, l'identità intesa come forma politica assunta e con essa rifiuta tutto un insieme di risultati a cui perviene la tradizione politica europea. Rifiuta lo Stato nazionale in primo luogo, rifiuta la democrazia rappresentativa. E con essa il liberalismo e il pluralismo, e si ricollega in questo modo ad antiche forme del dispotismo asiatico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo tipo di modello viene replicato e allargato all'Europa orientale che va sotto il controllo dell'Unione Sovietica, dove si impone una sovranità limitata, dove allo stesso modo non vengono riconosciuti i diritti nazionali. Comprimere i diritti nazionali significa, in epoca zarista, riaffermare lo spirito nazionale russo e in epoca bolscevica riaffermare lo spirito internazionalista comunista. Ma la questione sulla vicinanza-lontananza della Russia all'Europa non è poi riassumibile in queste brevi battute. Il discorso in realtà è molto più complesso e adesso lo introdurrò, però su questo ci intratterremo anche successivamente, quando, superata la fase della costruzione dello Stato nazionale, ci soffermeremo sui rapporti fra Europa e le altre realtà, non soltanto a carattere geopolitico, bensì anche ideologico e politico. E già vi ho detto, la Russia da una parte, gli Stati Uniti e il mondo arabo. Come premessa, dunque, stavo dicendo che lo spirito nazionale russo, e adesso parliamo dell'epoca zarista e avviciniamoci, approcciamo il tema del rapporto con l'Europa, si afferma, diciamo, intorno al XVIII secolo. È uno spirito nazionale russo che accompagna i tentativi di apertura e di rinnovamento apportati da Pietro I il Grande da una parte e la zarina Caterina di Russia dall'altra, che in qualche maniera come dire, rappresentano un patriottismo russo che guarda verso, con interesse, che guarda verso Occidente cercando di replicarne alcune acquisizioni e alcune mete raggiunte. L'ambizione massima di Pietro I il Grande era di portare la Russia vicino all'Occidente e trasformarla in un paese occidentale. L'idea, per alcuni versi folle, di costruire nella zona meno adatta possibile per la costruzione di una città di Pietrogrado, Pietroburgo, Leningrado, San Pietroburgo, in quelle lande battute dal vento baltico, assolutamente insalubri, dove era difficilissimo ipotizzare la costruzione di una città che ha caratteristiche architettoniche, chi vi è stato a visitarla potrà confermare, molto vicina al gusto occidentale, fu costruita da architetti italiani, prevalentemente. Ecco, l'occidentalismo che troviamo in Pietro I il Grande è accompagnato da un patriottismo che però registrerà le sue punte di crescita massime durante le guerre antinapoleoniche, che segnarono di fatto l'ingresso definitivo della Russia nel consesso delle potenze europee. Poco prima di questo, però, in Russia si era già registrata la creazione di due diverse correnti di pensiero, specialmente da parte dell'intelligenza, e poi furono rimpolpate anche da politici intellettuali in senso lato. Due correnti che sono quelle degli slavofili e degli occidentalisti, in una lotta che non si svolse mai in campo aperto, ma che fu permanente, una tensione permanente fra queste due correnti. Gli occidentalisti erano rappresentati allora da intellettuali della statura di Piotr Kadayev o, forse a voi più noto, Mikhail Bakunin, il padre dell'anarchismo, i quali insistevano sulla necessità della Russia di appropriarsi delle conquiste della civiltà occidentale, in particolare delle conquiste dell'Europa, che era, come dire, un obiettivo da eguagliare per la Russia, che segnava ancora un notevole ritardo rispetto all'Europa in termini di sviluppo. Questa corrente occidentalista considerava le opere di Pietro I il Grande e la sua ambizione di un'importanza eccezionale, in quanto esse erano una sorta di avvicinamento, di finestra sull'Europa all'interno di questo grande impero, e in nome dei loro ideali negavano ogni tipo di importanza, di significato alla vita vissuta in Russia fino alle riforme di Pietro I, e paragonavano la storia, le tradizioni, i concetti morali del mondo russo con gli ideali del mondo occidentale, che allora coincideva con il mondo romano-germanico. Diversamente, gli slavofili esaltavano il patrimonio culturale russo, il patrimonio spirituale russo, contrastando con le loro idee politiche e filosofiche la cultura liberale che si andava affermando nel mondo, la cultura dei paesi liberali industrializzati, e quindi per questo motivo erano considerati contaminati, immorali, e che caratterizzavano a fondo il popolo europeo. Questi slavofili, i nomi è inutile che ve li faccia, Kirevsky, Chomiakov, va bene, insomma, gli slavofili mettevano in dubbio le riforme iniziate dallo zar Pietro I e idealizzavano la Russia antecedente a Pietro I. Gli occidentalisti hanno voluto dare in questa vita universale dei diritti alla caratteristica europea e popolare. Gli occidentalisti hanno cercato di riportare in Russia un'esistenza che secondo gli slavofili era estranea a loro e alle loro tradizioni, e per questo erano assolutamente contrari a una occidentalizzazione del paese, perché portava la Russia al di fuori di quelle che erano le sue tradizioni storiche. E consideriamo che da parte degli slavofili c'è un atavico e irrealistico attaccamento alla terra e al significato simbolico che la terra rappresenta, dirò meglio fra poco. Allora, come adesso, la visione bipolare, pro-occidente o pro-paesi slavi, e caratterizza ancora adesso i principali popoli slavi che sono situati a metà fra il mondo orientale e il mondo occidentale, è fondata sul rapporto fra Est e Ovest e si è oramai radicata molto nei discorsi politici degli ultimi tempi, in particolare proprio nei confronti della Russia di Putin, e le vicende che sono occorse in Crimea o in Ucraina ne sono un esempio, le vicende relative all'embargo successivo alle vicende dell'Ucraina sono un esempio, e questo io potrei dire, anticipando cose che dirò meglio successivamente, un mio giudizio personale, che prescinde da simpatie e antipatie nei confronti del personaggio, Adesso è una trappola parlare di questi temi perché automaticamente si è collocati sul versante sovranista oppure europeo a seconda della posizione che si esprima nei confronti di Putin. Ma sta di fatto che al di là di qualsiasi discorso relativo a simpatie, antipatie, sostegno oppure no, è una politica che ha in qualche modo allontanato la Russia dall'Europa dopo che essa aveva bussato alle nostre porte, è una politica cieca. Ripeto, al di là del giudizio su Putin e la politica che porta avanti. D'altra parte abbiamo rapporti con paesi, rapporti politici, rapporti economici, commerciali, con paesi per i quali se usassimo lo stesso metodo di giudizio, ossia giudicassimo la politica portata avanti dai loro premier, dai loro leader, difficilmente potremmo concordare con essi, dare il loro consenso e dunque portare avanti quelle politiche. Vabbè, ma questa è un'altra questione, un problema di carattere politico e non lo affrontiamo in questo contesto. Qui voglio semplicemente dire che questo tipo di visione bipolare di rapporto pro o contro l'Occidente in Russia ha avuto come contraltare un'altrettanto bipolare posizione pro o contro la Russia e fare in modo che la Russia voltasse le spalle all'Europa e all'Occidente, guardando verso est, verso l'Asia, verso la Cina, è stato, dal mio punto di vista, un errore strategico di notevoli dimensioni. I leader europei di oggi, in qualche maniera, replicano quel bipolarismo Occidente sì, Occidente no, che ha caratterizzato la storia della Russia. E naturalmente assumono nomi che possiamo fare perché sono molto più vicini alla vostra sensibilità e sicuramente nomi che conoscete, avete sentito o ne avete letto. Vladimir Putin da una parte e Yulia Tymoshenko dall'altra, Barack Obama. Costoro possono essere legittimamente considerati rappresentanti di quella corrente in tempi moderni e quindi poter dire che essi prendono parte, qualcuno inconsapevolmente, ad una controversia che ripesca vecchie idee filosofiche e le adatta alla nostra epoca, utilizzando naturalmente un linguaggio diverso. Il gioco in questo campo si svolge in campo aperto e da più livelli, quindi non si parla più oggi di slavofili, ma di filorussi, non più di occidentalisti, ma di filo europei o qualche volta di filo americani. In tutto ciò le vicende accadute in Ucraina, è una vicenda che in realtà non è ancora conclusa, in tutto questo l'Ucraina si trova in una posizione geograficamente troppo importante, troppo strategica per non creare dei conflitti con i suoi vicini di casa. In quasi tutte le analisi politiche l'Ucraina viene vissuta come uno stato cuscinetto fra la sfera di influenza europea e quella russa. O se si vuole essere un po' più utopistici, come un ponte che unifica e unisce e avvicina la Federazione Russa e l'Unione Europea. E così magari in questo contesto il popolo russo può essere visto ancora una volta come parte del vecchio continente, come parte di quell'Europa a cui guardava e che tanto desiderava lo zar Pietro I il Grande. E dimenticare quindi completamente lo slavofilismo, o meglio, decodificato con codici moderni, una tradizione eurasiatica che ha influenzato e preoccupato la coscienza dei russi durante i lunghi dibattiti fra la corrente favorevole o contraria, all'Europa. Parte occidentale della Russia è rivolta verso Occidente, appunto, ed assume sembianze nazionaliste spesso antirusse. È ideologicamente vicina all'Occidente ed è rivolta economicamente verso l'Europa. Rappresenta quindi la vecchia filosofia occidentalista, rappresenta il sogno di Pietro I il Grande. La parte orientale del paese, invece, e non dimentichiamo che è la meno densa dal punto di vista abitativo, è filorussa e rappresenta, almeno in parte, quell'ideale slavofilo che adesso è stato declinato in altri termini. Ed è quello che si sente profondamente legata alla Russia, sia culturalmente sia economicamente, e possiamo dire anche legata da un punto di vista linguistico. Pensate, per esempio, nella parte orientale del paese, soprattutto in Crimea, nonostante che la lingua ufficiale sia l'ucraino, l'uso del russo rimane prevalente. Questa contrapposizione interna crea un conflitto a cui da poco si aggiunge anche un conflitto esterno e che vede implicati dei grandi protagonisti geopolitici internazionali, la Federazione Russa, l'Europa, gli Stati Uniti d'America e dall'altra parte naturalmente una leadership ucraina, anche se ammetto che al momento non è più una questione così dirimente, specialmente dopo l'occupazione della Crimea, dopo l'annessione della Crimea, la vicenda sembra essersi, come dire, normalizzata. Putin ha messo a tacere l'unica contrapposizione ancora evidente, esistente nel paese. E adesso ciò che appare è che la Russia è un paese che consuma, che produce, che commercializza, che pensa all'occidentale, pensa secondo un modello filo-europeo, anche se nello stesso tempo coltiva tradizioni molto profonde legate alle radici multietniche presenti in quel vasto impero, che si estende fino all'estremo Oriente. È perciò, in un certo senso, divisa fra questi due modi di vivere e alla continua ricerca di una sintesi fra questi due modi di vivere, una sintesi che è stata a lungo auspicata anche nell'Ottocento da scrittori importanti, anche persone molto vicine al gruppo degli slavofili. Ad esempio, Grigoriev, lo scrittore ottocentesco, che non era un seguace slavofilo, però in qualche maniera li accompagnava, vi si avvicinava. Questo importante personaggio ottocentesco non condannava il periodo delle riforme di Pietro, perché tali riforme erano volte ad arricchire la società, la cultura, l'economia, e allo stesso tempo non auspicava, come tanti slavofili, un ritorno alle tradizioni precedenti Pietro, troppo radicali, troppo conservatrici. Egli, e questo è importante perché rappresenta un modo di pensare e di vedere a questa questione da parte di tanti russi, egli desiderava semplicemente riappropriarsi delle tradizioni nazionali, ma tradizioni che potevano essere arricchite con la cultura europea. E per questo lui, ad esempio, espresse una teoria, quella del ritorno al suolo, che poi venne ripresa e approfondita da Fyodor Dostoevskij. Questo ritorno al suolo, in maniera molto semplice, elaborava un tentativo di conciliazione della verità espressa dalle classi colte con la verità contenuta nel popolo, nel modo di vedere, di pensare del popolo, e auspicava con questo la creazione di un'idea russa, che fosse la sintesi di tutte le idee che l'Europa aveva sviluppato nelle sue singole nazionalità. Quindi si riteneva, in un certo modo, certo io immagino una certa dose di esagerazione, che la cultura russa fosse superiore a quella occidentale, in quanto la cultura russa era capace di tenere due aspetti in uno, di riunirli. Quindi il terreno, il suolo, il ritorno al suolo che inteso come il luogo dove tutto si riunisce. Ora è probabile che i politici di oggi, anzi non è probabile dire che certo, i politici di oggi, i diplomatici di oggi, forse dovrebbero apprendere qualcosa di più e trarre insegnamento da questi aspetti della filosofia di Dostoevskij, da questo concetto di ritorno al suolo, di passione per le tradizioni nazionali arricchite con il portato, con i risultati della cultura europea. L'Europa in tutto questo gioca un ruolo importante, un ruolo chiave, e tuttavia si sta mostrando incapace di gestire questa situazione. Disunita com'è, come marcia su questo argomento e, scusate il tipo di battuta, ma indecisa a tutto. Essa dovrebbe essere in grado di riprendere quelle idee tanto volute dallo scrittore Grigorev di cui vi ho parlato e costruire un nuovo ponte fra la Russia e l'Occidente, identificato con gli Stati Uniti d'America, che vogliono invece imporre la loro influenza sempre più a Oriente, sempre più a Est, e gli stessi Stati europei. Oggigiorno, il confronto di cui abbiamo parlato nell'Ottocento fra occidentalisti filoeuropei e slavofilisti russofili si è rianimato e ha aperto una ferita mai chiusa del tutto, che lascia aperta una domanda a cui noi ora cercheremo di dare una risposta nelle prossime lezioni. Chi sono i russi? Sono europei o sono asiatici? Verso chi deve guardare la Russia? Oriente o Occidente? È nel caso in cui la Russia manifesti la disponibilità a guardare verso Occidente, quale compito spetta agli europei?